Sono grato al Signore di poter essere oggi qui. In realtà avevo altri programmi, a volte si avvera il detto l'uomo pensa, Dio guida. Possiamo avere dei progetti ma poi improvvisamente cambiano. Vorrei approfittare di questa serata per parlare con noi qui presenti di ciò che ci riguarda, di ciò che è già accaduto e di ciò che può accadere ancora per la gloria del Signore, in modo da coinvolgere davvero tutti e far sentire a tutti, far sentire tutti a proprio agio in mezzo a noi. Prima di approfondire brevemente l'argomento, vorrei sottolineare ancora una volta i quattro passi della Bibbia che abbiamo ascoltato. È semplicemente meraviglioso sapere di essere chiamati da Dio, sostenuti da Dio, guidati da Lui, e Lui che ci conduce fuori e ci conduce anche dentro. Potrebbe essere attraverso il deserto, attraverso la siccità, attraverso vari abissi, ma abbiamo la promessa che raggiungeremo la meta. E in particolare da Esodo 19, questo passo molto importante, e il fratello Winsky lo ha sottolineato. Nell'Antico Testamento nessuno poteva incontrare il Signore, altrimenti sarebbe dovuto morire. Nel Nuovo Testamento chi non lo incontra rimane nella morte. Nell'Antico Testamento, quando il Signore passò davanti a Mosè con la sua gloria, permise a Mosè di vedere il suo dorso. Non gli fu permesso di vedere il suo volto. Dio aveva condannato l'uomo attraverso la legge, voltandogli le spalle e non mostrandogli il suo volto. Nel Nuovo Testamento è molto diverso. Nel Nuovo Testamento egli ha preso su di sé tutte le nostre colpe, le ha portate. È stato anche sottolineato che egli ci ha portati a sé, ci ha chiamati, ci ha condotti fuori e ci ha resi su una proprietà molto speciale. E il Signore dice qui letteralmente: come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Non solo verso un luogo, non solo verso una montagna, non solo verso un profeta, ha portato il popolo a sé per parlare direttamente con esso. Non era un uomo che Dio aveva chiamato, era un intero popolo. Ha semplicemente usato alcuni individui per parlare attraverso di loro. Ciò che colpisce qui è importante in due modi. Mosè era il mediatore tra Dio e gli uomini. Trasmetteva al popolo ciò che Dio gli aveva incaricato di fare per il popolo. E tornava da Dio e portava al Dio vivente la risposta del popolo. Era un mediatore. Potete leggerlo negli Atti degli Apostoli, capitolo 7 oppure capitolo 8. Lì l'uomo di Dio spiega in modo magnifico di essere stato un mediatore. Atti degli Apostoli, capitolo 7, versetto 35. Questo Mosè, che avevano rinnegato dicendo: chi ti ha costituito capo e giudice? Proprio lui, Dio mandò loro come capo e liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Egli li fece uscire compiendo prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questo Questo è il Mosè che disse ai figli di Israele: Dio vi susciterà tra i vostri fratelli un profeta come me. Questo è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. C'erano infatti uomini di Dio che avevano un incarico speciale, e tra questi c'era Mosè. Egli non aveva un messaggio proprio né un'opera propria, ma era parte di ciò che Dio stava facendo in quel tempo. Egli portava la parola di Dio al popolo e poi riferiva al Signore la risposta del popolo. Mi piace molto ciò che è scritto alla fine del versetto 9. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. E anche noi dobbiamo chiederci quale risposta possiamo dare al Signore. Dobbiamo dare una risposta al Signore. Quando Lui parla, deve seguire una risposta. Il popolo ha preso la sua decisione, precisamente nel versetto 8. Tutto il popolo rispose: concorderemo. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre. Si tratta semplicemente del fatto che le persone sanno che Mosè non parla solo di Dio che rimane nascosto da qualche parte, ma che il Signore ha parlato in modo udibile, in modo che tutti potessero sentirlo. Sapete, il popolo ha poi supplicato il Signore di non parlare più loro. Volevano che fosse Mosè a continuare a parlare a loro. Potete leggerlo in particolare nei capitoli 19 e 20. Ecco cosa dice il capitolo 20, versetti 18 e 19. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Notate che era una cosa che impressionava molto il popolo. Si sentivano suoni di tromba, lampi infuocati, tuoni, una montagna fumante. Tutto era davanti al popolo. Ogni volta che leggo nella Sacra Scrittura cose in cui Dio si è rivelato personalmente in modo soprannaturale sulla terra, provo grande gioia. Si può dire, scrivere, predicare molto su Dio, ma se Dio non si rivela come il vivente, il presente, allora al popolo non è stata data alcuna risposta. Forse delle parole, ma nessuna risposta. Non sempre le parole sono la risposta. Dio ha parole e Dio ha azioni. Ogni volta che si è rivelato, la fede di coloro ai quali si è rivelato è stata confermata e rafforzata. È stata confermata e rafforzata. E vi chiedo, chi di noi ha bisogno di rafforzare la propria fede? Tutti noi abbiamo bisogno di rafforzare la nostra fede, abbiamo bisogno di nuovo coraggio di nuovo fiducia per servire il Signore, per seguirlo e così via. Siamo grati al Signore per le parole che sono state effettivamente già lette, 4 in tutto e tutte meravigliose. Dio ci porta come sulle ali di un'aquila. Si è caricato di noi e ci porterà fino alla fine. Un altro aspetto molto importante, sottolineato in modo particolare nella lettera di Pietro, è che Dio già nell'Antico Testamento, in Esodo 19, lo dice, lo abbiamo letto insieme nel versetto 5. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce, quindi non essere... non essere disobbediente, non porre resistenza, ma obbedire volentieri. E osservate il mio patto, sarete tra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Più o meno le stesse parole si trovano nell'Apocalisse capitolo 1. Apocalisse capitolo 1, seconda parte. Sì, forse leggiamo tutto il versetto 5. Eh sì, tutto il versetto 5. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. È stato Lui a renderci tali, proprio come nell'Antico Testamento il popolo di Israele fu eletto tra molti popoli, così nel Nuovo Testamento la Chiesa di tutte le lingue di tutti i popoli è stata scelta come proprietà divina in virtù della redenzione operata da Cristo, in cui tutti i popoli della terra dovevano essere benedetti, non solo un popolo, ma tutti i popoli della terra, così è scritto, in te saranno benedetti tutti i popoli della terra, e sono stati benedetti attraverso Gesù Cristo nostro Signore. In 1 Pietro capitolo 2 versetto 9 è scritto: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, per che proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Potremmo leggere i passi dell'Antico Testamento tratti da Osea, eccetera, dove Dio disse: coloro che non mi hanno cercato sono stato trovato da loro, e quelli che non erano il mio popolo saranno chiamati figli del Dio vivente. Dio ha infatti fatto annunciare in anticipo dai profeti l'intera storia della salvezza, che poi ha seguito il suo corso e continuerà fino alla fine, secondo la parola della Scrittura di Romani capitolo 11 versetto 25, una parola molto nota a tutti noi. E qui penso alle persone che hanno voluto cristianizzare con la forza il popolo di Israele, causando molti danni. Dio ha un piano con Israele, Dio ha un piano con la Chiesa. E nel capitolo 11 di Romani, versetto 25, sta scritto: infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un induramento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri, e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Come è scritto, come dice la scrittura, qualunque cosa si voglia inserire, in ogni caso è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, egli allontanerà da Giobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Proprio dopo questa spiegazione, Paolo scrive nel versetto 33: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Non riusciamo a comprendere appieno perché Dio abbia accecato il suo popolo per aprire i nostri occhi, perché li abbia portati via per poter accogliere noi. Perché li ha tolti per poter prendere noi, ma lo ha spiegato qui tramite Paolo già nei primi versetti del capitolo 11 della lettera ai Romani. Potete leggerlo tutti molto attentamente, così come è stato esposto qui, si potrebbe leggere dal versetto 11. Ora io dico, sono forse inciampati, perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora è la loro caduta è una ricchezza per il mondo, e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Quando Dio tornerà a rivolgersi al popolo di Israele, allora il popolo di Israele, secondo il profeta Isaia, sarà una benedizione in mezzo alla terra per tutti i popoli. Così è scritto, e i due popoli vicini saranno allora in quel giorno insieme al popolo di Israele una benedizione. Dove sta scritto? Chi di voi lo sa? Qui è scritto in Isaia capitolo 19, versetto 23. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria. Gli Assiri andranno in Egitto e gli Egiziani in Assiria. Gli Egiziani serviranno il Signore con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con la Siria, e tutte e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra. Il Signore degli eserciti li benedirà, dicendo: benedetti siano l'Egitto, mio popolo, la Siria, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità. E Israele è la mia eredità. Sapete che Damasco sarà ridotta in macerie prima del regno millenario. E finora abbiamo visto che l'Egitto, quando ha perso così massicciamente l'ultima guerra e la sesta armata o quello che era, è stata circondata. Se Kissinger non l'avesse mediato, allora sarebbero tutti morti. E da allora hanno subito la sconfitta e sanno che non si può vincere una guerra contro Israele perché Dio è con il suo popolo. Ma chi ancora non lo sa lo scoprirà presto. E quello è Assad. Lui ancora non lo sa, ma lo scoprirà presto. E anche, infatti, quando si compirà ciò che è scritto in Isaia 17, si compirà, versetti da 1 a 3. Questo accadrà presto. Oracolo contro Damasco. Ecco, Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovina. Le città di Aror sono abbandonate, sono lasciate alle mandrie che vi si riposano e nessuno li spaventa. Non ci sarà più fortezza in Efraim, né reame in Damasco. Del residuo di Siria verrà ciò che è avvenuto della gloria dei figli di Israele, dice il Signore degli eserciti. Potete leggere e di più. In quel giorno la gloria di Giacobbe sarà diminuita e il grasso del suo corpo dimagrirà. Prima ci sarà una siccità e poi nel versetto 7 si legge già: in quel giorno l'uomo volgerà lo sguardo verso il suo creatore e i suoi occhi guarderanno al Santo di Israele e non volgerà più lo sguardo verso gli altari, opera delle sue mani, non guarderà più a ciò che le sue dita hanno fatto, gli idoli di Astarte e le colonne solari e così via. Cosa possiamo dire al riguardo? Potremmo approfondire molti aspetti. Qui Dio porterà anche una trebbiatura del grano. Come sapete, negli ultimi versetti del capitolo 17 di Isaia si legge: oh, che rumore di popoli numerosi, come muggono i mari, che tumulto di nazioni, le nazioni rumoreggiano come rumoreggiano le grandi acque. Sapete, Apocalisse 17 dice che le molte acque su cui siede la donna sono popoli, lingue e nazioni. E qui i popoli sono agitati come un mare e ruggiscono. E poi, ma egli, cioè Dio, le minaccia ed esse fuggono lontano, cacciate come la pula dei monti dal vento, come un turbine di polvere dall'uragano. Alla sera ecco il terrore, prima del mattino non sono più. Ecco la fine di quanti ci spogliano, eccono la sorte di chi ci saccheggia. Dio renderà giustizia, sconfiggerà i nemici che lo circondano. Lo si può leggere in molti passaggi della Bibbia, in particolare nel capitolo 38 di Ezechiele, quando il Signore sferrerà il colpo finale contro le potenze che marceranno per distruggere il popolo di Israele. Nel capitolo 38, Ezechiele 38, versetto 22, si legge: verrò in giudizio contro di lui con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui, sulle sue schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui. Così mostrerò la mia potenza, mi santificherò, mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni, ed esse sapranno che io sono il Signore. Non mi piace leggere questo passo della Bibbia perché i popoli ricevono una lezione e perché il Signore fa pulizia. Mi piace leggerlo semplicemente perché mi rallegro che Dio abbia posto fine a tutte le ingiustizie, a tutte le oppressioni del suo popolo. Ha posto fine a ciò che non è giusto per dare inizio a ciò che è giusto davanti al suo volto e a tutti coloro che oggi sono orgogliosi e guardano a ciò che hanno fatto. Peraltro ho sentito dal fratello siriano che proprio Assad chiede continuamente cosa dice la Bibbia sul popolo di Israele continuamente. Sebbene sia un nemico giurato, non è né sunnita né sciita, ma appartiene a un'altra corrente. Anche lì ci sono oltre 60 correnti nell'Islam e chiede continuamente cosa dice la Sacra Scrittura su Israele. E naturalmente i fratelli, anche questo fratello che è insegnante, citano sempre alcuni passaggi, ma non vogliono ancora rivelare completamente ciò che il Signore dice veramente. Naturalmente, se fosse lì, non nasconderei, direi chiaramente. Così dice il Signore in Isaia 38, in Geremia qui e là, ovunque in Ezechiele 38, e poi naturalmente sarebbe fatta. Ma queste persone devono recitare una parte. Potete leggere in Ezechiele 38 come effettivamente scritto riguardo ai tempi, alla fine dei tempi. Ezechiele 38, precisamente nel versetto 8. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine, negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli sui monti di Israele che sono stati per tanto tempo deserti, ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Potrebbe essere scritto in modo più chiaro: alla fine dei giorni, alla fine degli anni, accadrà. Ritornati da tutti i popoli, riportati indietro. Il fratello Winsky ha letto come il Signore ha portato il suo popolo in quel tempo. Ora lo ha riportato indietro sulle ali dell'aquila. Con quanti aerei sono stati riportati indietro? Tra loro, come scritto in Geremia 31, zoppi, donne incinte e così via. Tornano tutti. E perché tornano? Perché Dio lo ha promesso e lo ha deciso nel suo santo consiglio. Geremia 31 dal versetto 6. Infatti verrà il giorno in cui le guardie grideranno sul monte di Efraim: alzatevi, saliamo a Sion, al Signore nostro Dio. Infatti così parla il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe. Prorompete in grida per il capo delle nazioni. Avete notato chi è il capo? In grida per il capo delle nazioni. Fate udire le vostre lodi e dite: Signore, salva il tuo popolo, il residuo di Israele. Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione, li raccolgo dall'estremità della terra. Tra di loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e quella in doglie di parto, una gran moltitudine che ritorna qua, vengono piangenti. Chi ha visto il film su Israele, come hanno pianto, singhiozzato per l'emozione interiore di poter mettere nuovamente piede nella terra promessa, vengono piangenti e imploranti. Li guido, li conduco ai torrenti per una via diritta dove non inciamperanno, perché sono diventato un padre per Israele ed Efraim è il mio primogenito. Sì, si potrebbe continuare a leggere dal versetto 10, ma io leggerò solo il versetto 13. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza, i giovani gioiranno insieme ai vecchi. Io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli dal loro dolore. Sazierò di grano i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. È semplicemente meraviglioso leggere la parola profetica e sapere che siamo vicini al momento in cui tutte queste si adempiranno. Una cosa è certa, il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà. E ciò che ha promesso lo manterrà sicuramente. Tutte le sue promesse sono sì e sono amen. Lo abbiamo visto anche quando il popolo di Israele ha celebrato il 14 maggio 1948 la fondazione dello Stato di Israele. Danzando in cerchio hanno esultato e cantato al Signore loro Dio, anche se non era ancora giunto il tempo della loro visita. Sapete, sono stato abbastanza spesso in Israele e ricordo il giorno in cui mi trovavo lì dopo la guerra dei sei giorni, pieno di gioia perché Dio aveva concesso loro la vittoria. E al primo soldato che ho incontrato proprio alla dogana o dietro la dogana nella baracca, ho detto naturalmente alcune cose ed espresso la mia gioia. Alla fine ho detto: sono felice che Dio vi abbia aiutato. Sì, lui mi ha risposto: Dio ci ha aiutato, abbiamo fatto tutto da soli. Non ho visto Dio. Ho pensato: aspetta un attimo, amico, sei ebreo, sei israelite, attribuisci tutto a te stesso. E ho iniziato a parlare con lui, naturalmente, perché no, il suo inglese non era molto buono e nemmeno il suo punto di vista, ma ho cercato comunque di conversare. E per la prima volta mi ha stupito incontrare un ateo tra gli ebrei, ma io ho dato addosso, per così dire. Alla fine era cupo, quindi gliel'ho fatta sentire. Io ho detto letteralmente: quando incontro un tedesco o chiunque altro che sia ateo, non mi colpisce come mi colpisce qui incontrare un ebreo ateo. E alla fine io ho detto che dovrebbe vergognarsi, perché il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe è il Dio vivente. E voi sapete che non devo nulla a nessuno, quindi cosa dovrei temere? Posso dire liberamente e apertamente ciò che è nel mio cuore. Ma mi ha colpito molto che questo giovane abbia espresso chiaramente di non credere nell'aiuto di Dio. Molto diverso è stato il caso del nostro fratello Goldina, che ci ha raccontato della guerra e ci ha descritto come colonnello o maggiore, qualunque sia suo grado, sia stato nell'esercito. In ogni caso ha partecipato a tutte le guerre che ci sono state finora, combattute in tutte e cinque le guerre, e può testimoniare che Dio ha sempre aiutato molto, e noi siamo semplicemente felici perché i nemici sono stati sconfitti. E noi siamo semplicemente felici non perché i nemici sono stati sconfitti, ma perché Israele ha vinto. Sapete cosa intendo dire? Non siamo infatti gongolanti, ma felici che Dio sia con il suo popolo, ma che anche voi conoscete la parola della Scrittura. Il velo è ancora sui loro occhi. Potete leggerlo. Paolo lo ha scritto 2000 anni fa, è ancora così oggi come lo era allora, ma il tempo è ormai breve e poi verrà il cambiamento. 2 Corinti capitolo 3, qui c'è scritto nel versetto 14. ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, fino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché in Cristo che esso è abolito. Possono sforzarsi quanto vogliono. Possono trasformare un ebreo in un cristiano pagano o un cristiano ebreo. Possono fare molte cose, ma nessun evangelista può togliere il velo. Penso al grande evangelista americano che ha speso una fortuna per organizzare una festa a proprie spese nel grande hotel King David di Gerusalemme. Ha invitato tutti quelli che volevano partecipare al banchetto e ha cercato di annunziare loro Cristo. Gli ha parlato del padre amorevole che ha mandato un figlio amorevole. La gente ha solo scosso la testa, ha pagato un conto salato, ma non ha ottenuto nulla. Il popolo di Israele non ha bisogno di un grande evangelista con molti soldi. Aspetteranno che due profeti vengano da loro e allora sarà annunziata la rivelazione di Gesù Cristo e attraverso Cristo sarà tolto il velo e allora vedranno e riconosceranno il significato di tutte le parole profetiche, perché allora sarà giunto il tempo in cui tutte queste cose avverranno. Allora non sarà più necessario spiegarle né interpretarle, ma ecco qui si è adempiuto, ecco qui è la parola, ecco qui è questo, e allora si potrà solo passare da una scrittura all'altra e dire affinché si adempia tutto ciò che è scritto e poi dire solo oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a voi. Il Signore stesso se ne occuperà. Nel versetto 15 è scritto: ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane stesso sul loro cuore. Però quando si convertiranno, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Quando Israele si convertirà al Signore, convertiti al Signore, prima no, prima devono convertirsi al Signore. Come abbiamo letto in Romani 11, il Signore si manifesterà come Salvatore da Sion, non dal monte Sinai, ma da Sion, ovvero dal monte Moria, che si trova a Gerusalemme, proprio alle pendici di Gerusalemme. Sapete, siamo stati alcune volte sul monte Moria, anche sul monte Sion. Abbiamo guardato verso il monte degli Ulivi ed è semplicemente bello poter visitare un luogo e avere poi un'immagine precisa di dove si trova ogni cosa. Ad esempio, a me ha fatto molto bene. Sì, in realtà stasera volevo parlare a noi come grande famiglia, a noi qui in questo luogo, ma credo che sia giusto per il Signore se mi fermo qui e poi ringraziamo il Signore. A Lui sia la gloria nei secoli. Amen. Adesso prega il fratello Rus. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora insieme, oh Dio, per la grande grazia che ci è stata concessa, Signore. Signore, non vogliamo dare gloria ad altri, solo a Te, oh Signore, spetta l'onore e la lode per questo. Signore, Ti ringraziamo per averci concesso la grazia e una comprensione aperta della Tua parola, Signore, delle Scritture. Signore, ci mostrano la via, oh Signore, grazie per questo, Signore. Adoriamo, adorazione al Tuo nome. Signore, sappiamo che abbiamo letto a lungo la Scrittura, non abbiamo capito, Signore, e molti leggono la Tua parola, ma non la capiscono, Signore. Ma possa Tu concedere grazia e illuminazione, oh Signore, perché se non illumini, Signore, se la Tua luce non splende, Signore, rimane buio, Signore. Ma grazie a Te, Signore, hai fatto risplendere la Tua luce. Signore glorioso, Ti sia resa adorazione, gloria, lode e onore. Ti ringrazio per i miei fratelli, per le mie sorelle, per tutti, Signore, che hai chiamato, ai quali hai concesso la Tua grazia, Signore. Benedici ora tutti insieme. Continua a stare con noi, Signore. Benedici tutto il popolo, Signore. Ti presentiamo anche la richiesta della sorella Binda della Polonia, Signore. Ti preghiamo, Signore, aiutaci, intervieni, Signore, donici ciò di cui abbiamo bisogno. Signore, sia lodato il Tuo nome e sia a te tutta la gloria nel santo nome di Gesù. Amen.